Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Stacchio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi ma. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché canti assai male, uffa.
It's time to get away. It's time to get away from you. It's time to get away. It's time to get away from you. You brought a lot of money. But me, a kitchen tidy tummy. Sleep, I try and try, but you undermine me, and I start to be sensible, if you know what I mean. And so it's time to get away, it's time to get away from you. I'm dying to get away, I'm dying to get away.
Dottò, voi siete uno scrittore e quindi io non mi permetterei mai di darvi dei consigli. Però vedete che vi dico, se scrivete la storia della mia vita è come se scriveste la storia di Napoli. Avete cominciato presto a lavorare? A 8 anni facevo oscioscia pasta. Che cosa facevate? Oscioscia pasta, dottò, il soffia pasta. Papà, per levarmi da mezzo alla strada, mi mise da un salumiere amico suo. Io ogni giorno dovevo raccogliere a munnezzaia che si faceva. La munnezzaia sarebbero tutti quegli spezzoni di pasta che avanzano e che si trovano sopra il bancone oppure per terra. Sapete, quella pasta mista, spaghetti, tubetti, mal tagliati, che quando ve la mangiate insieme ai fagioli o alle patate diventa una cosa veramente squisita. Dunque, vi stavo dicendo, quello era il mio lavoro. Io raccoglievo a munnezzaia, la mettevo in un setaccio per separarla dalla munnezza vera e propria e poi alla fine ci soffiavo sopra, che così se ne andava via pure la polvere. Perciò mi chiamavano oscioscia pasta. E quanto vi dava il salumiere? Mi dava un panino con la mortadella a mezzogiorno e un piatto caldo la sera. E poi che avete fatto? Una parola, dottò, che ho fatto? Ho fatto tutti i mestieri che esistono. E non mi vergogno a dirlo, ma sono stato pure in galera. Volete dirmene anche il motivo? Se non me lo volete dire, però non me lo dite. E perché non dovrei dirvelo? Quella è la vita. Dunque, la prima volta che andai dentro fu per uno scippo, tenevo 15 anni. Le altre volte è stato per furto d'auto. Lavoravo per conto di uno sfasciacarrozze. La sera andavo da lui e prendevo le ordinazioni. Per esempio, quello mi diceva, mi servono 2 autoradio così e così, oppure una coppia di fanalini della 1100, una ruota di scorta per una Mini Cooper. Eravamo più di una dozzina a lavorare per lui. E poi che successe? Successe che andavamo in galera solo noi, se non che, fra un'entrata e l'altra a Poggio Reale, io ebbi una figlia dalla mia signora e quindi mi dovetti sposare. A questo punto sentii, come si dice, la responsabilità della famiglia e allora decisi di togliermi dalla vita malamente e mi misi dentro alle sigarette. Ho fatto il contrabbandiere per 10 anni e forse pure di più. Adesso tengo il certificato di buona condotta e se Dio vuole... Quanti figli tenete? 5 dottò, 3 maschi e 2 femmine. A Chiupi Cirille te ne 6 miss. E adesso che fate? Adesso sto bene. Tengo un commercio avviato di abiti usati e insieme a mia moglie ho messo pure un reparto di rianimazione. Come sarebbe a dire di rianimazione? Ve lo spiego subito. Noi compriamo i vestiti usati all'ingrosso, o direttamente dai saponari, o in balle provenienti dall'America. Ora voi dovete sapere che quando comprate le balle, le cose vi possono andare bene e vi possono andare male. Eh già, perché nella balla non è che ci potete guardare. Ve la dovete comprare così com'è. Si paga a peso e si compra al buio. Certe volte trovate tali schifezze che le dovete buttare tale quale come le avete prese. Certe volte invece trovate il capo che merita ed è su queste combinazioni che ci esce il guadagno. Questi sarebbero i capi che voi rianimate. Dico bene? Sì, signore. Noi abbiamo il reparto sartoria, lavanderia e stiratoria. Poi c'è il reparto rianimazione, che è quello che ci dà più soddisfazioni. Di che si tratta? Adesso ve lo spiego. Come vi dicevo, certe volte arrivano dei capi che sono ancora buoni, solo che hanno qualche strappo, qualche bruciatura di sigaretta, oppure sono semplicemente tarlati. Ebbene, questi capi qua... Noi con un po' di pazienza li facciamo tornare come se fossero nuovi. E come fate? Ci mettete delle pezze? Non proprio. Supponiamo per esempio che il capo sia un cappotto. Come prima cosa lo appendiamo insieme a tutti gli altri cappotti in una stanza perfettamente chiusa, dove per terra, sul pavimento, abbiamo messo tante bacinelle piene di acqua bollente, di modo che il vapore dell'acqua salendo fa rialzare il pelo. Veramente. Eh sì, perché il pelo quando sente quel calorino addosso è come se si consolasse, come se dicesse «Ma che sta succedendo? Che è tutto sto calore?» Poi, sempre con calma, Patrizia, la mia primogenita, con una lametta gratta all'interno delle pieghe e riesce a ottenere una polverina di pelo di cappotto. Benissimo, arrivati a questo punto mia moglie prende la polverina... La unisce a un poco di colla trasparente e forma una specie di pasta con cui appila piano piano tutti i buchi del cappotto. i capi miei, quando escono dal reparto di rianimazione come se uscissero dalla Rinascente. E guadagnate bene? Ringrazio Dio, non mi posso lamentare. Quindi diciamo che siete abbastanza contento. Francamente, dottor, non so cosa rispondervi. Io mi sento come se mi mancasse qualcosa di importante. Forse sarà perché penso sempre al futuro dei miei figli. Vedete, dottor, io mo tengo una bella macchina, una bella casarella ai Ponti Rossi, in affitto, si intende, però che vi debbo dire, sento sempre che ci sta qualcosa che mi manca. Secondo me, mi manca il diritto di fare sciopero, di manifestare in difesa della mia famiglia. Non so se mi sono spiegato.
Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancor non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia. E se alla sua età le difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione? Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino, quattro pensionati mezzo avvelenati al tavolino. Li troverai là col tempo che fa estate e inverno, a stratracannare, a stramaledir le donne, il tempo ed il governo. Loro cercano là la felicità dentro a un bicchiere, per dimenticare d'essere stati presi per il sedere. Ci sarà allegria anche in agonia col vino forte, porteran sul viso l'ombra d'un sorriso tra le braccia della morte. Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione, quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione. Lungo le calate dei vecchi moli, in quell'aria spessa carica di sale gonfia di odori, lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire sua madre a un nano. Se tu penserai, se giudicherai da buon borghese, li condannerai a 5.000 anni più le spese. Ma se capirai, se ricercherai fino in fondo, se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo.
Bianchi, gialli o neri, i militari degli Stati Uniti d'America chiedevano a noi bambini, gesticolando ed esprimendosi in uno stentato italiano, reso per noi ancor più difficile dall'abitudine a parlare soltanto il dialetto. Ci chiedevano di tutto, dal prezzo dei ristoranti ai nomi delle vie. Ma soprattutto chiedevano quella cosa, agitando i biglietti da un dollaro e gratificandoci di un sorriso complice. Io e Saverio ci guardavamo perplessi e dapprima non riuscivamo a capire. Per non sbagliare, tuttavia, intascavamo quanto ci veniva offerto e cominciavamo a trottare, senza un senso preciso, per i vicoli della città, con aria sicura, sperando di essere aiutati dal caso. Alla prima distrazione di coloro che ci seguivano, ce la filavamo a gambe levate, rifugiandoci in una casa di amici e lasciandoli di stucco. Un giorno, però, un ragazzone magro, rossiccio, pieno di foruncoli con i denti guasti, ci riconobbe, prese per un braccio il mio compagno e cominciò a tirargli le orecchie gridando in inglese delle parole probabilmente offensive. Intervennero alcuni sfaccendati, che bivaccavano ai tavolini di un bar, intimandogli di smettere subito. Dopo un concitato scambio di opinioni, passarono tutti contemporaneamente alle vie di fatto e si scatenò una rissa furibonda, come del resto frequentemente accadeva in quel periodo. Ci stavamo leccando le ferite e rievocavamo le varie fasi della lotta, già esagerando nei particolari, quando gli uomini ci spiegarono che quella cosa erano le puttane e che i soldati vagavano sempre alla ricerca di ruffiani o fratelli minori per raggiungerle. I bordelli erano per la verità liberi e permessi, si potevano perfino riconoscere per via di un segnale in vernice posto all'inizio e alla fine della strada. Molte donne non ne volevano sapere di farsi marchiare sperando di abbandonare al più presto la professione momentaneamente intrapresa per fame. E d'altra parte, la polizia militare, là, poteva colpire sicura con le retate. La solitudine dei clienti e la miseria delle fornitrici si concretavano in una vera e propria folla che caratterizzava il settore. Ma il genere non era di nostro gradimento. Prima di tralasciare la piccola iniziativa, trasportammo però ancora qualche gruppo di Marines a spasso, mollandoli questa volta a ragion veduta nei vicoli più malfamati. In fondo potevano trovare ciò che desideravano senza soverchiare difficoltà ed esportare malattie venere originali italiane. Gli anni passavano ed i notabili avevano già ripreso interamente il controllo della situazione. Il fronte popolare era stato travolto, i comunisti emarginati, i vecchi fascisti tornati ai loro posti fra l'indifferenza di una popolazione abituata ad essere presa in giro. Nel 1949 io e Saverio eravamo ormai uomini fatti nonostante avessimo solo 12 anni. Cresciuti dalle circostanze, sapevamo smontare senza difficoltà le ruote di ogni autovettura, portar via qualche piccola valigia dalla stazione centrale e perfino, ma con il fiato in gola, sfilare l'orologio dal polso di una persona distratta. Avevamo maturato una profonda avversione al lavoro, osteggiata dalle nostre famiglie che non intendevano sfamare due per di giorno e che non esitarono quindi ad affidarci al nostro primo padrone per un impiego saltuario. Si trattava di un individuo assai grasso, seppur non obeso, che ci utilizzava come facchini cavandosela con pochi centesimi. Dovevamo caricare di maglie, magliette e camicie un furgone di media portata, sudando senza un attimo di tregua. Alla prima sosta, infatti, quel bastardo si affrettava ad allungare pesanti calcioni per raddrizzarci la schiena, diceva, così da accelerare di nuovo il ritmo. In capo a 2 o 3 mesi, se non avevamo accumulato risparmi, avevamo però immagazzinato tanta rabbia in corpo e tanto odio da desiderare la morte di quell'aguzzino in un qualche incidente stradale provocato dalla divina provvidenza. Tornava invece e puntualissimo. Tendeva anzi ad incrementare il numero dei suoi viaggi, agitandosi sempre più. Man mano che gli affari prosperavano, ci mandava a comprare da bere, ma non ci offriva nulla. Poi sputava per terra e rideva sulle sue stesse battute cretine, ripetendole all'infinito fino a quando non dimostravamo di apprezzarle. Non ne potevamo più e si decise di porre finalmente rimedio alla nostra situazione. Dopo aver preparato un piano e studiato attentamente lo svolgimento dei fatti, una volta saltai dentro il camioncino mentre stava per partire. Buttai giù subito un paio di scatoloni scelti a casaccio nel mucchio. Poi scesi anch'io, approfittando del primo semaforo, e raggiunsi Saverio che mi aspettava di guardia alla refurtiva. L'aguzzino non si accorse di nulla fino alla consegna della merce. Si limitò quindi a sospettare della nostra onestà e a non chiamarci più. Avevamo preso i due classici piccioni con una fava. Da un lato eravamo esentati da quell'increscioso servizio. Dall'altro lato avevamo pure guadagnato qualche lira dalla nostra impresa. Il timore di qualche nuova sistemazione mi spingeva a fughe sempre più frequenti da una casa in cui ero sempre meno desiderato. Dormivo alla stazione ferroviaria e non era difficile accomodarsi in maniera conveniente. Là però mi acchiappavano e con le buone o con le cattive mi riconducevano al luogo di residenza, ove prendevo regolarmente una sonora dose di legnate ad opera dell'adulto maschio di turno. Durante i vagabondaggi ebbi modo di conoscere le solite persone abituate a vivere nei loschi affari o di espedienti. Saverio se ne entusiasmò in maniera incontrollabile e riuscì a convincermi che era giunta l'ora di mettere in atto quanto avevamo appreso di male. Su ordini e indicazioni assai precisi ci dedicammo pertanto a rubare in una lavanderia le divise dei soldati, ricevendo 3 lire per ciascun capo. Naturalmente ci scoprirono quasi subito, ma, poiché eravamo ragazzini, i proprietari si accontentarono di schiaffeggiarci per 2 o 3 ore senza dar seguito all'episodio. Nel nostro quartiere ci tenevano tutti d'occhio e fu necessario mutare la zona operativa. Ci trasferimmo così in una grande piazza di intenso traffico, un vero e proprio punto strategico. 6 strade sfociavano là, creando facilmente l'ingorgo di mezzi intorno all'obelisco innalzato nel centro. Per i veicoli in transito era giocoforza fermarsi. Al segnale di Saverio ci avventammo sul carico come falchi sulla preda, depredando quanto era possibile in pochissimi minuti. Prima ancora che gli autisti accennassero ad una reazione, noi eravamo già scomparsi, correndo in una miriade di viuzze intricate ed apparentemente uguali. Si trattava quindi sempre di riso o di scatolame. Ma di tanto in tanto finiva nelle nostre mani il pezzo pregiato, ed era festa. La nostra piccola economia prosperava e noi eravamo ben consapevoli di essere diventati fior di mascalzoni. Saverio era decisamente un fanatico troppo spericolato, ma sapeva vincere ogni critica con il sorriso e la istintiva simpatia che ispirava. Così il senso del limite fu perduto da tutti quanti e ci si vantava in pubblico, ad alta voce, delle nostre imprese illecite. La banda si era stabilizzata in 6 membri effettivi ed un paio di simpatizzanti arruolati solo per occasioni particolari. Alla sera ci si riuniva insieme fra i colonnati della chiesa di Santa Croce. Di rado qualcuno mancava all'appello e piaceva a tutti passeggiare o giocare nei giardini, rubando la frutta dagli alberi. Poi ci si comprava il gelato. Si fumavano le Kent o le Pall Mall di nascosto. Ci si raccontava delle prime scopate con le solite vecchie zoccole mammone. Di lavorare non si parlava neppur più se non per andare in gruppo a sfottere qualche nostro amico finito a fare il garzone di bottega. Non poteva durare però. Anche perché altri gruppi di piccoli teppisti avevano seguito l'esempio, così che i furtalelli erano aumentati oltre il limite di guardia fissato dalle autorità. La gente aveva dimenticato in fretta fascismo e guerra, stenti e miseria. Nelle campagne ricominciavano i disordini. Nel mondo c'era la guerra fredda, nelle fabbriche si scioperava a getto continuo. I democristiani pensarono bene di dare una strigliata e fornirono istruzioni alla polizia. Questa, non potendosela certo perdere con i mafiosi del posto, trovò un assai comodo obiettivo nei ragazzini ladruncoli. Lo scandalo sarebbe cessato. Un brutto giorno circondarono mezza città e cominciarono con delle retate a colpo sicuro. Ci presero naturalmente con la refurtiva e la nostra carriera di scugnizzi terminò bruscamente. Fummo rinchiusi senza tanti complimenti in un campo di concentramento ed alloggiati di notte in grandi capannoni con robusti chiavistelli alla porta d'ingresso. Superavamo i 100 ragazzi ed i giornali si prodigarono in grandi elogi alla pubblica sicurezza e dal ministero per aver così brillantemente risolto un serio problema cittadino. Saverio, nel frattempo rimasto solo al mondo per una catena di disgrazie, riuscì a vedere bene il suo volto simpatico tanto da riuscire spregiudicatamente a conquistarsi l'adozione presso una ricca famiglia italo-americana. Se ne andò all'estero, non lo rividi più e non seppi neppure mai nulla di lui. È tuttavia probabile che abbia trovato altri guai. Noi, i responsabili, cominciamo ad essere lentamente registrati e poi altrettanto lentamente schedati. Dopo 15 giorni presero a dividerci in gruppi, a lavarci, a tosarci, a disinfettarci. Finalmente giunsero all'obiettivo che riassumeva in sé la punizione e la redenzione. Ci costrinsero al lavoro coatto e chi non si mostrava contento buscava sberloni. Di mattina o di pomeriggio ci radunavano e ci facevano delle ramanzine sul nostro futuro e sulla necessità di cambiare vita. Ma anche gli oratori erano ben consapevoli di spendere parole inutili. In me, oltretutto, si agitava un desiderio di avventura troppo prepotente per essere spento da un funzionario ottuso, preoccupato soltanto di arrivare alla pensione. Mia madre e tutti i parenti erano felici del mio sequestro. Non so neppure come giuridicamente giustificato. Avevano una bocca in meno a tavola e speravano che così mi si calmassero in poco tempo i bollori. Io invece non ne potevo più di essere rinchiuso, di pulire i pavimenti nel comando di una piccola caserma situata vicino al porto. Ero deciso anzi a cogliere al volo la prima occasione per cambiare ambiente, a qualunque costo. Non esitai così ad accettare una collocazione a tutti in visa e divenni inserviente generico, o ultima ruota del carro, presso l'ospedale psichiatrico. Quel compito davvero ingrato fu un'indimenticabile esperienza e nessun luogo di lavoro mi è sembrato in seguito peggiore di quella fortezza adibita d'inferno. Non appena ebbi confermato l'intenzione di accettare, mi fecero subito firmare dichiarazioni già preparate, che non mi preoccupai di leggere anche perché ero semi-analfabeta praticamente. Per larghe linee si diceva che ero un volontario, che mi impegnavo per un periodo, che ero consapevole del fatto mio e che conoscevo tutti i regolamenti. Poi mi consegnarono, una volta a destinazione, la vestaglia di servizio, forse bianca in un lontano passato, ma diventata certo indumento lurido e puzzolente. Le cure erano molto moderne. Come in guerra si usava il petrolio per combattere le prosperose colonie di pidocchi, i malati di mente o anche semplici epilettici sfortunati venivano legati per un non nulla con delle catene ad appositi anelli fissati sul pavimento. Se ciò non bastava, gli inservienti anziani, ormai abbruttiti dal loro stesso mestiere, li bastonavano senza pietà. Né quelli, indeboliti dalla mancanza di cibo e disgraziati, potevano certo pensare alla vendetta. Il cibo superava qualunque fantasia di sadico. Basterà dire che io stesso mi trovai ad essere il macellaio di cavalli morti quasi per la vecchiaia e che non si buttava via neppure la testa. Funzionari di specchiata onestà, cittadini modello e sicuramente incensurati, intascavano la differenza fra speso e dichiarato e si arricchivano sotto gli occhi di quegli stessi poveracci che oggi si scappellavano per timore e domani magari sarebbero finiti piangendo fra le loro grinfie.
I was born in the desert, came on up from New Orleans.
Dalla padella alla brace, dunque. Dopo 3 mesi ne avevo abbastanza di quell'orrendo manicomio, del tanfo di urina e di escrementi, dell'incontrollata cattiveria dei miei colleghi, ma soprattutto dei lamenti continui che percepivo, addormentandomi, provenienti dalle camerate, e che mi risuonavano nelle orecchie subito appena sveglio nel chiuso della mia stanzetta. Per fortuna avevo subito fornito un nome falso, simile sì a quello reale, ma inesistente ed inventato. La precauzione si rivelò utile permettendo la mia improvvisa fuga strategica, senza che ne avessi a subire le conseguenze. Prima di andarmene decisi di compiere un gesto folle. Folle forse. ma necessario per poter vivere senza sgradevole compagnia di un rancore rimasto invendicato. Non mi vergogno ad affermare di essermi tolto una soddisfazione capricciosa, e però grande. Provocai con diligenza un incendio che distrusse, fra l'altro, e non a caso, l'autovettura nuova fiammante di quel vigliacco del vice direttore. Ma non una vittima, se si esclude un albero secolare quasi umano. In mezzo a quel trambusto guadagnai elegantemente l'uscita e me la filai senza dar più notizia di me. Era il mese di settembre dell'anno 1954 ed io ero tornato finalmente libero.
Came upon a tornado, so loud in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye. Hey, 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 all you young girls, wherever you're at, I got a brand new Cadillac, got a Ferrari skin. Show the baby, show the baby.
Le belle mele della Val di Non, le belle mele della Val di Non. Tutte le mattine da oltre 30 anni il mercato ortofrutticolo rimbomba della sua voce che urla sempre la stessa frase, così tutti lo chiamano belle mele. È un commerciante trentino, di una famiglia di commercianti. Suo nonno aveva le batterie di muli, trasportava e vendeva le merci da una vallata all'altra. Suo padre fu pioniere del camion, di quelli che non videro mai una strada asfaltata. Lui fa parte di quella generazione che dopo la guerra si è rimboccata le maniche per ricostruire il proprio paese e che, almeno per quanto riguarda la propria villetta, ci è riuscito. Una bifamiliare assieme col fratello appena fuori dal paese. L'hanno ben recintata con un muretto e cancellata in ferro battuto che comprende anche l'ampio piazzale in cemento dove parcheggiare il camion. Irrinunciabile la taverna col perlinato in abete, stile rustico con angolo bar. Nel giardino le statue in gesso della Madonna e dei sette nani, colorate. Nel garage la Mercedes. Lavoratore infaticabile, uomo che non ha mai fatto mancare niente alla sua famiglia. Si è sposato giovane con l'Altea, donna robusta, parsimoniosa e con consistente dote per i tempi. Ha messo al mondo due figli. La figlia maggiore l'hanno cresciuta bene, sposata con il macellaio del paese vicino. L'appartamento gliel'ha regalato Belle Mele dopo che lo avevano reso nonno di 3 nipotini. 2 femmine, Samantha e Deborah, che assomigliano a delle salsicce, e un maschietto, Jonathan, che sembra un Wooster. Potenza dei cromosomi. Tutte le domeniche i nipotini, vestiti a puntino, vengono a pranzo dal nonno Belle Mele e dalla nonna Altea. C'è carne in abbondanza, le paste e lo spumante. A tavola si parla d'affari. Belle Mele è orgoglioso nel sentire che suo genero nella vita ci sa fare. La macelleria va a gonfie vele, i profitti vengono investiti con oculatezza. Bisogna essere fieri dei giovani quando li vedi seguire il tuo esempio, capire i sacrifici di una vita di duro lavoro, di risparmi, di proficue speculazioni. Belle Mele ama il genero macellaio quasi come un figlio, mentre il figlio, quello vero, gli ha dato tanti grattacapi. Belle Mele lo voleva studiato, un ragioniere. L'aveva iscritto al migliore istituto tecnico di Verona, la Leardo Leardi, scuola privata famosa per la sua severità. Nonostante la buona volontà del corpo insegnante, che una mano al ragazzo l'avrebbe anche data, della scuola non ne voleva sapere. Forse l'amore per lo studio è ereditario, come l'asma bronchiale. Il figlio minore di Belle Mele ha il commercio nel sangue come il padre, il nonno e il bisnonno. Appartiene però all'ultima generazione, quelli che non hanno mai patito la fame e che fin da giovanissimi hanno sempre avuto i soldini in tasca. Può sembrare strano, ma è molto più impegnativo lavorare per il superfluo che per il pane quotidiano. È molto più caro. Ha iniziato vari lavori, che pur bene intrapresi l'hanno lasciato insoddisfatto. Il rappresentante, il subagente di assicurazioni e il mediatore. Poi, inaspettatamente, il figlio di Belle Mele ha deciso di seguire il padre nella sua attività. Belle Mele ne è più che orgoglioso. Quale migliore eredità avrebbe potuto lasciare al figlio se non il proprio lavoro e il proprio esempio? Sono ormai 6 mesi che si alza presto tutte le mattine e lo accompagna al mercato di Verona. Ha finalmente messo la testa a posto. La sveglia suona sempre prima dell'alba. Padre e figlio escono di casa e salgono sul camion senza spiaccicare parola fino alla prima sosta. La tradizionale tappa sulla strada per Verona all'albergo Bar al Cambio, sulla statale dove ambulanti, muratori e forestali da sempre si ritrovano ogni mattina per bersi un caffè caldo e fumarsi la prima sigaretta. Per il figlio di Belle Mele è già la seconda. La prima l'ha accesa appena sveglio, ancora in mutande. Mentre Belle Mele scherza con gli amici di sempre davanti al caffè fumante, il figlio confabula partato con giovani apprendisti. Il dialogo fra differenti generazioni funziona più facilmente tu per tu, in gruppo è molto più difficile. Quando si trovano a confronto diverse classi di ferro, raramente trovano amalgama fra loro e predomina l'orgoglio del branco. I vecchi guardano con disprezzo i più giovani perché secondo loro a quell'età erano molto meno stupidi e si divertivano di più. I giovani guardano i più vecchi con sufficienza, sicuri che a quell'età non si ridurranno come loro, mentre in realtà la vita ha già inappellabilmente sentenziato che hanno tutti torto. Risaliti sul camion, un dialogo fra padre e figlio, seppur minimo, comincia. La traccia della conversazione è più o meno uguale a quella che si svolge normalmente tra padre e figlio che lavorano assieme. Belle Mele spiega come abbia faticato nei tempi passati e come oggi sia un commerciante ricco e stimato. Il figlio fa finta di ascoltare, annuendo mentre pensa ad altro. Arrivano al mercato ortofrutticolo in quel magico momento in cui il cielo mattutino diventa per pochi attimi di un colore che non vuole apertamente dichiararsi, per poi farsi penetrare con prepotenza dai raggi del sole ed assumere definitivamente la tonalità del celeste. Belle Mele scende dal camion, inarca il corpo in avanti spingendo le anche in fuori con le mani appoggiate sui fianchi e poi, divaricate le gambe, pizzica con il pollice e indice quel punto dove la natica confina con la coscia e con l'inguine e cerca di afferrare le mutande che, stando seduto alla guida, si sono lì appiccicate. Il figlio estrae dal giubbino di jeans il pacchetto di Marlboro e se ne caccia subito una in bocca. «Le belle mele della Val di Non!» tuona la poderosa voce baritonale mentre i posteggiatori e fruttivendoli rispondono in un disordinato coro. «Ciao Belle Mele! È arrivato Belle Mele! Quanto le metti al chilo oggi?» Sempre meno della metà di quanto le rivendi, risponde ridendo Belle Mele e con tono paterno aggiunge: figlio mio, diffida sempre di fruttivendoli, spinose come i cardi, amari come le radici e col cuore avvolto in foglie pungenti come il carciofo. Per questo ho dato a tua sorella in sposa a un macellaio. Va là, Belle Mele, che ti conosciamo bene. Anche a un beccamorto l'avresti fatta sposare, purché avesse la pila. A te di certo non l'avrei data quel fiore di mia figlia, perché sei pitocco, un morto di fame, replica Belle Mele. Non hai neppure i soldi per comperare 2 quintali di mele. Ladro che non sei altro, con i prezzi che fai, piuttosto di comprarti le belle mele della Val di Non, i miei soldi li sputtano a Teresina e con una bella bionda. Ma quale bionda, che l'unica cosa che ti tira sono i bottoni della camicia. Guarda che pancia che c'hai. Così continuano per un pezzo, insultandosi bonariamente a vicenda, finché, come ogni giorno da 30 anni, un prezzo lo trovano. Ci rimetto, ma pur di togliermi dai coglioni un maledetto fruttivendolo come te, te le do le mie mele. Forza ragazzi, che oggi le belle mele fai regali, sotto un altro! E inizia una nuova trattativa. Il figlio di Belle Mele assiste al pantomime del padre con un sorriso che sta fra il divertimento e la compassione. Torno subito, pa, dice appena vede entrare nel mercato un furgone bianco dal quale parte, dietro un paio di Ray-Ban, un'occhiata d'intesa e si avvia con indifferenza seguendo a piedi il mezzo che si dirige lentamente verso una zona poco frequentata. Sicuro di non essere visto da nessuno, apre lo sportello e vi sale sopra. Ce l'hai la roba? Quanta fretta, belle pere. Impara dal tuo babbo, gli affari si fanno con calma. Piuttosto, ce l'hai il grano? Gli risponde la bocca che si trova sotto i Ray-Ban. Ho 2 testoni come d'accordo, e adesso fammi vedere la roba. Belle pere estrae dal giubbotto un rotolo di banconote che infila nella tasca del chiodo dell'autista con le lenti verde scuro e dice con tono deciso: contali! Mi fido, belle pere, mi fido. In affari ci vuole fiducia, vero? Ci mancherebbe anche che facessi degli scherzi. Da sotto il cruscotto estrae un pacchetto di nylon che Belle Pere afferra immediatamente. 20 grammi di ero di prima qualità. Tagliala pura al 100% che è buona. Te ne posso venire fuori un 160 quartini. Ci puoi guadagnare bene, eh? Con me vai su. Non vai sicuro niente di merda, solo roba pura. I Ray-Ban abbozzano un sorriso compiaciuto. Non li vendo io i quartini, troppo pericoloso, minimo 1 grammo. Ma la coca? Per me dov'è? Domanda nervoso Belle Pere. Quale coca? Con 2 testoni vuoi anche la coca? Siamo diventati esigenti, eh? Non fare lo stronzo che ho fretta, qualcuno potrebbe vederci. Dai, tira fuori la coca che me ne vado, fuori dalle palle. Toh, fatti qualche riga e vaffanculo. Telefonami al solito numero che fra 2 o 3 giorni che dovrebbe arrivarmi qualcosa. Non tirarmi pacchi che se lassù manca la roba vanno tutti i nasti e mi fanno diventare pazzo. Poche paranoie. Lo sai che la roba è come l'influenza. Non sai mai quando e da che parte, ma prima o poi arriva. Vabbè, ciao, ci vediamo. Ciao belle pere, e stai in campana con le polveri, eh? Belle pere scrolla le spalle, smonta dal furgone e ritorna dal camion del padre, che è ancora là che grida: forza, che sono stufo di regalarvi le mie mele, approfittatene prima che me ne vada. Belle pere aiuta svogliatamente il padre nelle ultime vendite e poi i due se ne vanno insieme al bar per mangiarsi un panino e bersi un meritato bianco. Hanno fatto una giornata tutte e due. Belle mele ha nelle tasche un rotolo di banconote, frutto della vendita della frutta. Belle pere al pacchetto di eroina, che tagliata e rivenduta gli frutterà una cifra. Rifocillati, padre e figlio rimontano sul camion, prendendo la via del ritorno. Beh, figlio mio, anche oggi ci siamo guadagnati il pane, eh? Al netto delle spese più o meno 500.000 oggi ce lo portiamo a casa. Che dici? Niente male, eh? Ce n'è da imparare da tuo padre? Belle pere non risponde. Si accende una sigaretta e fa i suoi conti. Tagliando l'ero un po' abbondante, se ne può far venire fuori 50 grammi. A 80.000 il grammo sono 4 milioni. 2 milioni di guadagno netto dalle spese, più un paio di tiri di coca che non guastano. Vorrebbe spiegarlo al padre, ma non vale la pena, non capirebbe. Lui è di un'altra generazione, di quelli che credono di essere più furbi degli altri perché si sono fatti la casa e la macchina e poi si alzano all'alba per vendere le mele. Rendono meglio le pere. Belle pere apre la bocca facendo uscire una nuvoletta cicciona di fumo. È molto soddisfatto di sé, gli verrebbe da sorridere. E allora, che ne dici? Sei soddisfatto della nostra attività? Incalza Belle Mele. Niente male, pa, niente male, risponde con aria assente Belle Pere, senza neppure togliere la sigaretta dalle labbra, e aggiunge: mi presti la macchina stasera che devo vedere degli amici? E va bene, prendila pure. Ai miei tempi si lavorava una vita per avere una lambretta, e voi giovani, appena compiuti 18 anni, tutti col culo sulla macchina. Ma sì, dai, in fondo è la vita che oggi è fatta così. Prendila pure la macchina e divertiti, che sei un bravo ragazzo. Sono fiero di te. Mi sento un padre fortunato. Mio figlio si interessa al mio lavoro, si alza con me tutte le mattine all'alba, non come tanti fannulloni imbecilli. Cosa posso volere di più della vita? Belle Mele continua a parlare da solo, anche quando si accorge che suo figlio si è addormentato. È un lavoro duro, non ci ha fatto ancora l'abitudine, ma è ancora giovane. Col tempo si farà, si farà, si
nothing. So 1, 2, 3, got it, I want. It's time to get away. It's time to get away from you.
E la prima lettura è tratta da La Napoli di Bella Vista, Sono figlio di persone antiche, di Luciano De Crescenzo. You brought a lot of money.
About me. Il secondo racconto è tratto da Il segreto è dirlo, vita e avventure di Salvatore Messana, di autore anonimo. But you undermine me. And I start to be sensible. If you know what I mean. And so it's time to get away. It's time.
L'ultimo racconto è Belle mele, belle pere, tratto da Lo zucchino d'oro e altre storie veronesi di Renzo Segala.
Thank you.